Una volta stabilito che il principio di incarnazione ci costringe a verificare la fede sulla vita di un uomo, diventa assolutamente decisivo la conoscenza di Gesù per essere cristiani e la lettura viva del Vangelo. Cioè, questo è il principio della fede. Diventare cristiani vuol dire conoscere Gesù, conoscerlo nel senso profondo, appunto, di nascere con Lui a questo stile umano di vita, no? E quindi di accogliere Dio che si incarna e che fa alleanza con la vita di ogni uomo, che si unisce alla vita di ogni uomo. Cioè, questa è la grazia di Dio, no? E quindi immaginate come diventa suggestivo il fatto di trovarci qui e di leggere, tra l'altro, il fatto che, io dico fortunatamente, il fatto che il Vangelo non è uno, ma sono quattro. Questo ci aiuta tantissimo, non solo perché questo permette di avere diversi punti di vista su Gesù, ma soprattutto perché questo autorizza le letture di Gesù. Come i quattro discepoli hanno letto Gesù, così queste alcune centinaia di persone che sono qui stasera sono invitati da Gesù a dire: ma tu chi dici che io sia? E in qualche maniera Gesù non può dirsi, non può dire chi è, se non trova qualcuno che dice chi è lui. Comunque, stabilito questo criterio, pensate come diventa interessante dire: ma quel bambino lì che finora, finché uno resta bambino, è tutto dipendente, insomma Gesù non c'ha, come bambino non ci ha detto niente. Addirittura pensate che i suoi discepoli non si sono neanche interessati di lui fino a 30 anni. Non sappiamo niente di lui adolescente, di lui giovane, di lui a 25 anni. Guardate che sarebbe una bella cosa, E anche questo è un discorso interessante, perché poi alcuni santi mistici hanno ricostruito la vita, le ore di Gesù. A me non interessa. Nel senso che la testimonianza evangelica, appunto, ritiene che questa apostolo fa partire da una specie di incipit, di vocazione, no? Di designazione, che è il battesimo di Gesù. Allora, questo racconto del battesimo di Gesù, che noi abbiamo sentito tantissime volte, però guarda che se lo ascolti veramente ti sorprende proprio tanto, ma tanto, ma tanto. Cioè, io vi invito a fare un esercizio, magari stasera nel dire le preghiere, no? A dire come voi istintivamente avreste immaginato che Gesù sarebbe stato da grande. Cioè, se vi avessero detto: guardate che Dio si fa uomo, che uomo immagini tu? Io scommetto che avremmo pensato tutto, ma non la roba che ci viene raccontata dai Vangeli. Ci viene raccontata dai Vangeli addirittura come origine, come fondamento dell'identità di Gesù, come vocazione di Gesù, no? E questa sorpresa che abbiamo noi è stata anche la sorpresa per il suo popolo. Perché il battesimo di Gesù è la manifestazione, mentre l'Epifania è la manifestazione alle genti e le nozze di Cana è la manifestazione ai discepoli, primo segno credettero in lui, il battesimo è la manifestazione a Israele, è la manifestazione di Gesù come Messia del suo popolo. Riassunto: non ce lo aspettavamo così. Il suo popolo poi l'ha sopportato 2 anni e mezzo e poi ha detto no, così no. C'è la morte di Gesù, appunto, è in qualche maniera il rifiuto di accettare un Messia così. Allora ricostruiamo un po' il racconto. La manifestazione di Gesù al Giordano ha come destinatario il popolo dell'antica alleanza, che è convocato nel deserto presso il Giordano, sapete appunto Israele è arrivato al Giordano dal deserto attraverso il cammino dell'Esodo, quindi il luogo è altamente simbolico, è l'ingresso nella terra promessa, l'arrivo del Messia è finalmente l'ingresso nella terra promessa e è convocato il popolo dell'alleanza, è convocato dall'ultimo dei profeti, da Giovanni il Battista, no? E quindi tutta l'attività profetica che ha indicato che la parola di Dio guidava il cammino del popolo è riassunta nella figura del profeta il Battista che grida nel deserto, no? Il quale dice che il Messia è arrivato, Dopo lo dice in maniera molto più elaborata, l'agnello di Dio, tutti i testi che andrebbero meditati, però contentiamoci di questo. Il Battista interpreta tutta l'attesa del popolo eletto che attraversa il fiume Giordano, entra nella terra promessa e riconosce in Gesù il Messia. Cioè, questa è la chiave di lettura di questo racconto. C'è già una prima osservazione da fare. Come mai Gesù è lì? Cioè, secondo i Vangeli, quando Gesù ha lasciato casa sua, e non si interessano perché l'ha lasciata, quando l'ha lasciata, cosa ha detto, non interessa niente, capito? Ce lo fanno trovare lì. Quando Gesù lascia la casa di Nazaret, non si dirige, come avremmo pensato noi, a Gerusalemme. Vi ricordate il racconto dei magi che vanno a Gerusalemme? Chiedono gli scribi, chiedono Erode. No, Gesù no, non va neanche a Gerusalemme. Non va al Tempio, alla città che sta al centro della vita religiosa di Israele, dove si affollano i sacerdoti e gli scribi. Ma si reca presso il Giordano. Si unisce, sentite, al popolo dei peccatori che si mettono in fila in un rito di purificazione per accogliere la venuta del regno. E in questa purificazione rinnovano il passaggio del Giordano per entrare veramente nella terra promessa. Beh, il minimo che si possa dire è che questa scelta di Gesù ha il senso di un giudizio. È una scelta, appunto. Il vero Israele non è quello di Gerusalemme e del Tempio, ma è quello dei poveri, dei peccatori, di una buona notizia annunciata ai poveri, e difatti la prima predica che farà il Vangelo, citando Isaia, è annunciato ai poveri. E poi sarà interessante vedere cosa vuol dire. E difatti Gesù poi continua a mangia con i peccatori, perdona questo qui, quello là, no? Lo vedremo poi, questa vocazione svolgersi. Ora, lì attorno al Giordano, mentre attorno al Tempio si viveva una religione molto robusta, molto sicura di sé, e non c'era una grande attesa del Messia a Gerusalemme, invece lì era viva l'attesa del Messia e in tanti si chiedevano a proposito di Giovanni se non era lui il Cristo. E Giovanni, francamente, con franchezza smentisce, no, non sono io non sono degno. Sono io che devo essere battezzato da lui, dal Messia. Il battesimo che io amministro è soltanto una preparazione, un gesto penitenziale, un segno, un battesimo di acqua. Il battesimo vero, quello nello spirito e nel fuoco, quello che ci brucia con la vita di Dio, quello che ci trasforma veramente, ci sarà dato da uno più forte di me. C'è uno più forte di me che viene dopo di me, che va avanti a me. Ricordate tutti i discorsi che adesso non facciamo. Ma paradossalmente il più forte, Gesù appunto, è lì anche lui in fila tra i peccatori per farsi battezzare. E Giovanni voleva impedirglielo, dice il racconto. Ovvio, la resistenza di Giovanni. Che se ricordate un po' i racconti dei Vangeli, anticipa lo stupore incredulo con il quale la folla dice: ma mica sarà quell'lì il Messia, no? Anticipa lo stupore incredulo dei discepoli, che saranno testimoni di molti gesti di umiliazione. Per esempio, quando attraversando la Samaria, una città della Samaria chiude le porte in faccia a Gesù, e Giacomo e Giovanni propongono di tirar giù un fulmine, e Gesù li sgrida e riprende con pazienza il suo cammino di profugo, che gira alla larga perché non è accolto, no? Oppure quando Gesù l'ultima sera vuole lavare i piedi ai discepoli e Pietro si oppone: tu vuoi lavare i piedi a me? Mai! E ancora una volta Gesù lo corregge, no? Cioè, tu pensi male, tu non sai chi è Dio. Tu non sai chi è il Messia, appunto. E in tutti questi casi il messaggio che Gesù dà a Giovanni in occasione del battesimo è lo stesso in tutte queste occasioni: devo fare così perché così si adempia ogni giustizia. Cioè, perché in questa maniera sia dato ad ogni uomo l'atteggiamento giusto di Dio, a ogni uomo sia dato il posto giusto, che davanti a Dio è quello della misericordia di Dio per l'uomo. Io devo compiere la giustizia di tutti, scavalcando la separazione tra il giusto e il peccatore, che è l'origine di tutte le separazioni e di tutte le esclusioni, come quello tra giudeo, greco, uomo, donna, schiavo, libero. All'origine c'è la separazione che io sono giusto e tu sei peccatore. Gesù scavalca questa barriera. Ora, questa via con la quale Gesù realizza la giustizia di tutti, scavalcando la separazione tra il giusto e il peccatore, avrà il compimento sulla croce, dove Gesù sarà tra i peccatori, crocifisso come un malfattore, appunto. Identificato il Messia coi malfattori, coi maledetti da Dio, perché essere crocifisso, come dice il profeta, è essere maledetti da Dio. Così compie ogni giustizia il Messia. E là, sulla croce, avverrà quel battesimo nello spirito e nel fuoco, prefigurato dal battesimo di acqua nel Giordano. Ma uno può dire: queste cose qui io non ci credo. Io vi sto spiegando la professione di fede che fanno questi cristiani raccontando le cose così. Cioè, loro stanno dicendo che il Messia è così, è quello lì, che ciò che Dio ha detto in Gesù, essi riconoscono nella fede così, che Dio ha percorso quella strada lì per salvarci. Cioè, sulla croce il Messia va fino in fondo alla sua assimilazione ai peccatori e agli esclusi, e sarà sepolto nell'abisso delle acque. Salvami, Signore, l'acqua mi arriva alla gola. Salmo 69. Sprofondo nel fango. Il Messia, nella morte, ha invocato Dio mentre affogava. È morto di affogamento il Messia, affidandosi a Dio, appunto. E allora i cristiani vanno nella scrittura a cogliere le profezie che indicavano un Messia così, secondo le scritture, appunto, no? E quello che dicono è che il Messia non si annuncia nel clamore, nella potenza, si accosta agli uomini con grande discrezione. Forse quella è la parola, questa è la parola che traduce meglio le caratteristiche di Dio nel fare l'uomo: la discrezione. La discrezione, l'umiltà, appunto. Adempiendo in tal modo la profezia del servo sofferente, del quale è scritto che non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. E proprio attraverso questa umiliazione, questa discrezione, questo accorgersi di tutti, questo saper non spegnere il lumicino, gli permetterà di raggiungere coloro ai quali è stato mandato. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. E stabilirà il diritto sulla terra, non con la spada, e neanche con la verità. Certo con la verità, ma la verità ha la forma della pazienza, della discrezione. La verità è di un amore che resiste fino in fondo, in maniera discreta, rispettando la libertà dell'uomo. No, io lo dico in partenza, a noi un Messia così non va bene. E incomincerà proprio il suo ministero, non soltanto predicando, andate a vedere la predica in Luca 4 al suo paese, a Nazareth, Vangelo annunciato ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi. E comincerà il suo ministero occupandosi di poveri, umiliati, ciechi, storpi e soprattutto peccatori, soprattutto loro che vivono nelle tenebre, nell'ombra della morte. E attraverso loro, come canta Maria nel Magnificat, rovescerà il trono dei potenti. No, non ce l'aspettavamo così il Messia. E allora, se leggete il Vangelo, troverete molto ragionevole il rifiuto che si fa di Gesù. Potrà mai essere riconosciuto come Messia un Gesù così umile? Per forza la gente resterà perplessa, gli va dietro il momento in cui fa il miracolo. Appena smette il miracolo lo lascia perdere, capito? Voi cercate solo segni, non avete capito la via di Dio, appunto, no? E i discepoli che gli stanno lì, poveretti, perché non osano andare via e sono intrigati dal fatto di capire il segreto di Gesù e non capiscono fino alla fine, e poi scappano quando... Questo è il Vangelo, Non è il moralismo sacralizzato delle nostre prediche. Quindi la gente resterà perplessa delusa, e chi avrà il compito di difendere Dio, cioè i preti, cioè i teologi, lo condannerà. Dirà no, è un bugiardo. Dice il falso su Dio, no? E invece, sempre la simbolica di questo racconto del battesimo di Gesù, Dio gli dà ragione. Dio prende posizione a suo favore. Ecco il mio servo che io sostengo. No. È Dio che difende la causa di Gesù. E quindi Gesù, si capisce, un altro tratto che ci sorprenderà molto. Non dovrà preoccuparsi di sé e neanche della sua vita. Se ne occuperà il Padre che sta nei cieli. Lui può umiliarsi, perché la sua vita è nelle mani di Dio. Lui può scendere nelle acque e confondersi coi peccatori. Dio lo salva. Cioè, si potrebbe dire che questa scelta di Gesù di mettersi in fila con i peccatori per farsi battezzare lo mette in sintonia totale con Dio. Egli è la perfetta immagine e somiglianza del Dio invisibile. È il Figlio, appunto, no? Cioè, lo spostarsi di Dio nella sua misericordia verso la nostra miseria, la nostra angoscia, non si aggiunge a ciò che Dio è. Cioè, Dio onnipotente, poi è misericordioso, ci aiuta. L'umiliarsi non è qualcosa che si aggiunge all'identità di Dio, non è un'azione esteriore a ciò che Dio è in se stesso. Proprio in quanto Dio si umilia, proprio in quanto si spoglia, in quanto si svuota a nostro favore, è Dio. Quello che noi chiamiamo creazione e redenzione è sta roba qui, tirarsi indietro di Dio. La creazione non è un gesto di potenza, è un gesto di umiltà, è un far esistere l'uomo, è un tirarsi indietro di Dio, è un affidarsi all'uomo, appunto. E Gesù lo fa vedere, proprio perché Gesù è figlio unico, è l'immagine perfetta di Dio, il prediletto. Egli non trattiene gelosamente la sua condizione divina, ma assume la condizione umana fino in fondo. Questi, una voce dal cielo, no, si squarciano le nubi, la parola di Dio che scende dal cielo, questi è il figlio mio prediletto. Questa è la voce che scende dal cielo. Se volete, visto da noi, questo è il senso che ha in cielo, che ha per Dio, per la parola di Dio, il battesimo nel quale Gesù si fa solidale coi peccatori. Ed infatti la voce dice proprio questo, in questa scelta di Gesù, nella via che egli seguirà, c'è tutto ciò che io sono. Tutto. Gesù è veramente il Cristo di Dio. O, se volete, Gesù Cristo è la rivelazione perfetta del Dio invisibile. E questa rivelazione si manifesta nel dono che egli fa di se stesso. La croce, appunto, no? E lui si incarna perfettamente lo Spirito di Dio, il dono di Dio. È lo Spirito che è il dono di Dio, ed è il legame tra il Padre e il Figlio. Viene a fissarsi su quest'uomo, viene a dimorare su Cristo. Nell'uomo Gesù si concentra tutto l'amore di Dio, tutto l'amore che è Dio. Nessun uomo ha mai portato questa immagine di Dio, questa parola di Dio, a questo livello, nessun uomo è mai stato così. Egli è l'unico, appunto, l'uomo nuovo, il vero Adamo, no? Dirà Paolo. Ecco perché la scena del battesimo è una scena di creazione. Come nelle prime righe di Genesi si vede lo Spirito di Dio aleggiare sulle acque, e dalle acque del niente, della morte, del caos, esce un'umanità nuova, un mondo nuovo. Così al battesimo di Gesù esce l'uomo, l'uomo nuovo. Ecco perché la simbolica degli evangelisti crea il contesto, cita proprio Genesi, lo Spirito che si librava sulle acque. Gesù esce dalle acque come si esce dal ventre materno, come Noè è salvato dal diluvio, come gli ebrei escono dal Mar Rosso per nascere alla loro identità di popolo di Dio. Come l'uomo esce dal costato di Adamo in croce, no? Vabbè. E allora partiamo. L'invito, vedete come... La via cristiana è una via molto affascinante e molto seria, anche molto libera. Non è che perché siamo cristiani noi siamo sistemati nella fede. Vedete che tutte le volte che si guarda Gesù ti chiede sempre: allora vuoi venire o no? Vuoi pronunciarti? Se non ti pronunci non c'è fede. Chi sono io per te? Prima dice cosa dice la gente, ricordate che a un certo punto del Vangelo, alla svolta del Vangelo, prima la gente gli corre dietro per i miracoli, poi Gesù vede il compromesso della sua proposta, si scosta dalla gente, si dedica alla formazione dei discepoli, però si gira indietro verso loro: ma voi, volete andarvene anche voi? Chi dite che io sia? No. E allora nel cammino che faremo... Faremo lungo l'anno liturgico, no? Seguiremo i gesti e le parole di Gesù, seguendo i Vangeli. Ecco perché non si può fare a meno dei Vangeli, perché la via unica sono i Vangeli, perché è la testimonianza su Gesù. E noi senza riferirci a Gesù non sappiamo chi è Dio, non sappiamo cos'è la fede in Lui, non sappiamo neanche qual è la vera vita dell'uomo, hai capito? Quindi prepariamoci a seguire Gesù, sarà una bella sorpresa, penso, tutte le volte che ci fermiamo, una sorpresa, nei nostri modi di pensare Dio, anzitutto, che è la cosa più, più difficile, più tentante. Gli uomini sono così confusi perché pretendono di sapere chi è Dio, lo pretendono in anticipo, quindi creano dei casini attorno all'immagine religiosa. È lì, come si dice, il serpente si annoda lì. Bisogna sciogliere l'umile questione religiosa, bisogna scioglierla chiedendo a Dio che ci liberi da questi ingorghi religiosi, che sono le matrici poi di tutte le perversioni alla fine. Perché sbagliare nella maniera di pensare Dio vuol dire sbagliare nella maniera di pensare la vita dell'uomo. Fratelli carissimi, nell'Epifania, nel mistero dell'Epifania, la Chiesa ricorda un triplice mistero: la rivelazione delle tre divine persone sulle acque del Giordano, la missione di Gesù come servo obbediente del Padre e salvatore di tutti gli uomini, le nozze fra Dio e il suo popolo a Cana di Galilea. Raccolti nella comune preghiera, diciamo con fede: confermaci nel tuo spirito, Signore.
Signore, ti ringraziamo per la salvezza che ci porti. La tua immersione nel Giordano compie ogni giustizia, non con l'uso violento della forza, ma con la condivisione del peso del peccato che tutti portiamo. Questa sconvolgente verità ti rivela come figlio di Dio. Fa che anche per noi si aprano cieli di speranza quando umilmente confessiamo i nostri peccati e, scoprendoci ancora una volta figli, cerchiamo nuove strade nella vita. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Signore, tu sai quanto ci sia sempre bisogno della buona novella della pace che viene da te. Fa che la Chiesa non si stanchi di dare questo annuncio di rigenerazione nella misericordia. Fa che essa si apra con intelligenza e generosità ad ogni situazione in cui si pratica la giustizia e che cammini fiduciosa in compagnia di chi cerca risposte profondamente umane ai problemi del nostro tempo. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Perdonaci, Signore, se proprio in questi giorni, invece di vedere il tuo spirito sotto forma di colomba, noi vediamo cadere dal cielo centinaia di tortore morte. Fa che questo segno, tra i tanti, delle difficili condizioni della natura, non ci lasci indifferenti o soltanto spaventati, ma ci spinga a considerare i nostri limiti e a cercare uno stile di vita più umile e fiducioso. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Oggi, Signore, è iniziato nella nostra comunità il corso dei fidanzati, e domani, in occasione della festa del battesimo di te, si celebra il battesimo di un bambino. Sono segni di gioia, sono segni di continuità della vita della comunità, sono motivi di riscoperta della bella e difficile impresa dei cammini di fede. È da questi gesti semplici, ma anche così carichi di significati, che vogliamo ripartire per un cammino di fraternità, di responsabilità, di benedizione. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore. O Padre, che nell'acqua del battesimo, nell'unzione dello Spirito e nella benedizione nuziale fai risuonare la tua voce che invita a seguire Cristo, tuo Figlio, trasformaci in testimoni umili della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen.